Allora, ciò di cui io vi vorrei parlare oggi è del rapporto che intercorre tra Tacito e Spinoza all'interno del trattato politico. Mi sembra una domanda legittima da porsi nel momento in cui noi sappiamo che il testo di Tacito e l'intera edizione delle opere di Tacito, tra l'altro una delle migliori del periodo, era posseduta da Spinoza e se seguiamo l'elenco stilato da Omero Proietti sappiamo che le citazioni da Tacito ricorrono all'interno del trattato due volte in modo esplicito e ben 24 in modo, diciamo, implicito, senza considerare in questo senso la ripetizione magari dello stesso sintagma più volte. Ora, la tesi che io vorrei qui provare a sostenere è che Spinoza all'interno del trattato politico riprenda le parole di Tacito, tornando al loro significato originario, per criticare una determinata corrente di interpretazione delle stesse opere di Tacito, che era stata particolarmente forte e prevalente in età moderna, e cioè quella del tacitismo. Precisa interpretazione che era stata data alle opere di Tacito, quindi alle parole di Tacito, ma che poi aveva assunto anche il carattere non solo di una corrente interpretativa, ma anche di una vera e propria dottrina politica, che quindi pensava di poter trarre dalle opere dello storico romano degli insegnamenti, delle informazioni per poter effettivamente istituire delle pratiche e delle forme di governo ben definite, in particolare una forma di governo, quella del principato assoluto, che sarebbe dovuto basare all'interno della sua articolazione fondamentalmente sulle arti, su una serie di arti che venivano tratte, quindi di consigli e di nozioni che venivano tratte fondamentalmente dai primi libri degli Annali. Quindi l'idea che io mi sono fatta è che qui proprio Spinoza tenti di utilizzare le parole di Tacito, però tornando al loro significato originario, in chiave critica nei confronti e dell'interpretazione che ne era stata data e quindi della dottrina politica che eventualmente ne poteva seguire. Per portare avanti questo discorso vorrei procedere secondo tre piani, diciamo, fare innanzitutto due precisazioni sulla natura delle citazioni che io poi ho riportato nel materiale che vi ho dato. E in un secondo momento chiarire qual è un pochino la storia e la natura di questa corrente di interpretazione, questa dottrina politica, ovviamente cercando di essere più brevi possibili, e in terzo luogo, che dovrebbe occupare la maggior parte del nostro tempo, passare all'analisi di quei brani testuali e vedere in che senso e in che modo eventualmente c'è questa critica. Per quanto riguarda la natura delle citazioni, io ho pensato di selezionare queste e di ritenerle veri e propri riferimenti per tre fondamentali ragioni. Innanzitutto sono concentrate in specifici luoghi del testo, non sono in altre parole sparpagliati all'interno del trattato, che potrebbe in qualche modo in realtà giustificare l'ipotesi che si tratti semplicemente di travasi linguistici, di rimembranze scolastiche, per cui molto semplicemente una volta letta in latino un determinato sintagma in un modo e non utilizzando il latino nella mia conversazione quotidiana potrei essere tentato di riportarlo esattamente nello stesso modo, ma di fatto trovandosi secondo me concentrati all'interno degli stessi brani testuali potrebbe essere una prova che si tratti di riferimenti effettivi al testo di Tacito. In secondo luogo si tratta effettivamente di luoghi classici di citazione del testo di Tacito che erano stati particolarmente utilizzati dalla trattazione tacitista. E questo spiegherebbe anche perché effettivamente Spinoza non si preoccupi particolarmente di segnalarli. Infatti probabilmente potevano essere tranquillamente comprese a chiunque avesse letto quelle pagine, proprio perché erano luoghi particolarmente conosciuti. In terzo luogo si tratta, come vedremo tra poco, di luoghi testuali che riportano sempre che si concentrano su temi e tematiche o problematiche di natura comune. Ed in particolare quelle che noi andremo ad analizzare sono quelle che riguardano il tema della pace, quindi del loro converso, in questo caso le sedizioni, cioè le guerre intestine, non tanto le guerre contro l'esterno, e la natura del volgo. Vorrei passare a dire brevemente che cos'è il tacitismo, quindi per chiarire qual è eventualmente il polo critico di questa riflessione. Il tacitismo è una corrente estremamente sfaccettata che si sviluppa particolarmente a partire già dalla riscoperta dei primi manoscritti, dei primi codici che contenevano il testo di Tacito, ma fondamentalmente si afferma soprattutto nel corso del Cinquecento per poi spegnersi nella seconda metà del Seicento, è una dottrina, appunto, non si può nemmeno chiamare dottrina, è una corrente particolarmente differenziata sia a livello di ogni singolo autore, sia a livello regionale, quindi se questa trattazione si sviluppa soprattutto in ambito cattolico protestante, però diciamo che si possono tracciare delle linee di fondo, che dei punti comuni ai vari autori che, diciamo, la rappresentano. In questo senso si fa metodologicamente iniziare in realtà con Machiavelli, quindi con l'idea che si possa trarre esperienza, si possono trarre delle utili nozioni dagli storici antichi che possono essere utilizzate effettivamente per istituire dei sistemi di governo moderni. Quindi metodologicamente l'inizio si può far risalire addirittura a Machiavelli. In questo senso però il tacitismo, mentre sappiamo che Machiavelli aveva preferito le opere di Livio, preferirà invece le opere di Tacito. Questo per un motivo molto preciso, e cioè che si riteneva che i tempi descritti da Tacito, quindi i primi anni della dinastia Giulio-Claudia fino alla morte di Nerone, potessero essere più facilmente assimilati ai tempi moderni. E questo naturalmente proprio per il tema dell'instabilità degli equilibri politici che aveva caratterizzato l'impero romano di quegli anni, e l'instabilità che si poteva vedere, si poteva percepire costantemente nel corso del Cinquecento, un'instabilità sicuramente di tipo diverso che però poteva essere facilmente assimilata. Quindi sembrava a questi autori che Tacito effettivamente parlasse dei loro tempi. Quindi in questo senso c'è una preferenza per le opere di Tacito, ma c'è anche una chiave concettuale in cui sicuramente il tacitismo differisce dal pensiero di Machiavelli, e cioè una tendenza fondamentalmente filomonarchica, e in particolare che dà la propria preferenza all'istituzione di un regime di governo che è quello monarchico, basato sul principato assoluto. Principato assoluto che peraltro, per mantenersi in essere, per mantenersi in vita, avrebbe dovuto far uso di determinate e precise arti di governo, da cui la sfera semantica delle insidie, dei segreti e delle trame, per tenere il più possibile i sudditi lontani dalla conoscenza dei reali meccanismi di governo e quindi dalla possibilità eventualmente di conoscerle e quindi di agire su di essi, quindi portando a un'ulteriore trasformazione e a un ritorno dell'instabilità politica. Questi, diciamo, sono i tratti di fondo, naturalmente molto limitati. Conoscenza potesse avere Spinoza di questo tipo di trattazione non sono in grado di stabilirlo con assoluta certezza, però dobbiamo considerare che innanzitutto si trattò di una tradizione che ebbe moltissimo seguito, se consideriamo che solo in un cinquantennio le opere di Tacito furono, le edizioni delle opere di Tacito furono 67, più di 100 autori avevano scritto commentari tacitisti, quindi era qualcosa di veramente molto esteso, e in particolare in Olanda, ad opera di Lipsio e di Grozio, la trattazione tacitista era molto molto estesa e molto conosciuta. Vorrei quindi passare all'analisi dei testi che vi propongo per provare a vedere come effettivamente, secondo me, Spinoza usi il testo di Tacito in questa funzione. Li ho organizzati, diciamo, in due sezioni per politematici. Il primo è quello che riguarda appunto la natura della pace e delle sedizioni. Abbiamo già detto che era un tema di particolare interesse sia per la trattazione tacitista, che anzi aveva basato la propria preferenza degli scritti di Tacito rispetto a quelli di Livio, proprio per questa consonanza tematica e quindi la vicinanza che si poteva sentire per quel periodo storico, e naturalmente interessa Spinoza perché noi sappiamo già dall'apertura del trattato politico che il tentativo che ci si propone è proprio quello di dare delle soluzioni per le tre rispettive forme di governo che possono esistere, tratte dall'esperienza e direttamente ad un uso pratico, per istituire appunto delle forme di governo indipendentemente dal regime scelto, che però siano forme stabili, che non corrono il pericolo di degenerare, quindi dar luogo eventualmente a rivolgimenti interni. Se noi ci rivolgiamo al primo testo che vi ho proposto, Spinoza usa le parole di Tacito già per definire in contrasto quello che può essere per lui il significato di pace. Infatti si dice che la malesperienza, al contrario, sembrerebbe insegnare che sia nell'interesse della pace e della concordia conferire il potere ad un'unica persona. Ma poco dopo, se la servitù, la barbaria e la solitudine si possono chiamare pace, non vi è niente di più misero agli uomini che la pace stessa. Queste sono entrambe due citazioni da Tacito, e la cosa che io ho trovato molto interessante notare è che innanzitutto si sta criticando appunto che si possa chiamare pace il fatto di conferire potere ad un'unica persona, che era esattamente il punto della dottrina tacitista. Ma se uno va a vedere il testo di Tacito, da cui queste parole sono tratte, che erano un luogo comune di questo tipo di trattazione, si dice esattamente il contrario. Non si dice certo che è nell'interesse della pace conferire potere ad un'unica persona, cioè questo lemma è utilizzato in chiave critica, e Tacito sta descrivendo tutt'altro. Quindi mi sembra che qui Spinoza capisca che quella frase era stata usata esattamente per un altro senso, ma veniva utilizzata all'interno di un certo tipo di trattazione in questo modo. Il sintagma successivo chiarisce ulteriormente questo punto. Vi richiamo anche sulla parola solitudo, perché poi tornerà al testo 3, e in particolare questa citazione, un'altra cosa che ho trovato molto interessante notare è che in Tacito appartengono sempre, a parte questa prima, appartengono sempre a momenti, a luoghi del testo tacitiano in cui l'autore lascia la parola fondamentalmente ai barbari. Quindi sono i barbari sottoposti a Roma che stanno parlando in questo momento, sono loro a configurare un determinato tipo di pace come servitù, ed era per l'appunto la Pax Romana, quindi questo tentativo dell'impero romano, o meglio, idea dell'impero romano di portare a determinate popolazioni la pace. E quindi io ho trovato molto interessante notare come ci sia questa capacità di riconnettere luoghi testuali che non necessariamente si trovano nello stesso posto, perché si tratta di Storie 4 oppure dell'Agricola 30 dopo, in cui appunto lo storico lascia in qualche modo la parola ai vinti, potremmo dire, di questa situazione. Quindi ci sia questa capacità. E il polo critico mi sembra piuttosto chiaro. Tuttavia, noi sappiamo anche che Spinoza non nega a priori la possibilità di una monarchia positiva in qualche misura. Non è detto che necessariamente trasferire il potere ad un'unica persona si converta in una servitù, si tratta di una forma eventualmente degenerata di monarchia. E tuttavia, con il testo 2, in cui ricorrono di nuovo le parole di Tacito, secondo me si chiarisce quale sia il polo contraddittorio, ed è per l'appunto, si legge, coloro che desiderano il potere, il comando assoluto. Quindi è una determinata forma di governo, quella che appunto si basa su governo assoluto. Noi sappiamo invece dall'apertura del capitolo 5 che Spinoza nega questa possibilità, nel momento in cui dice che in virtù del mantenimento della pace, al contrario, è del tutto inopportuno affidare il potere all'unica fides dell'unico sovrano. Quindi non si può basare su questo, ma anzi poi l'istituzione, le regole che dovranno vigere nella monarchia dovranno basarsi su una serie di meccanismi di controllo, di cui il principale sarà poi il Consiglio. In particolare, sempre in questo testo 2, troviamo un ulteriore elemento che secondo me ci consente di individuare come polo critico quello del tacitismo, nel momento in cui viene utilizzato il sintagma sempre tacitiano dei prava tirannorum arcana. Gli arcani imperi o arcana tirannorum erano un altro luogo assolutamente comune del testo di Tacito, anzi forse anche il più famoso, perché poi verrà utilizzato anche in seguito, e di tutta quella sfera semantica che io vi ho sottolineato, che riguarda il tema appunto della gestione segreta degli affari di governo. Quindi sono due gli elementi che bisogna qui sottolineare: non solo un potere di tipo assoluto, quindi che non si basa su meccanismi di controllo, ma anche un potere che regge, o pensa di reggere, perché sarà poi questa la contestazione, pensa di reggere la propria stabilità sul mantenimento della maggior parte dei sudditi, o comunque dei sottoposti, nell'ignoranza totale di come questo potere venga effettivamente gestito. Non credo tuttavia che l'unico obiettivo di Spinoza utilizzando Tacito sia quello di criticare questo tipo di trattazione, ma che le stesse parole di Tacito possano servire, lo vediamo attraverso il testo 3, a chiarire anche alcuni elementi del suo stesso concetto di pace. Quindi di che cosa Spinoza stesso intenda per pace, e che quindi si distingue, come sappiamo, da uno stato di non belligeranza. In questo senso il testo 3 ci dà un'idea di questo punto. Infatti si dice uno stato i cui sudditi, terrorizzati dalla paura, non prendano le armi, si può dire che sia piuttosto senza guerra che non in pace. E poco dopo, quello Stato la cui pace dipende dall'inerzia dei sudditi, che sono guidati come pecore per imparare unicamente a servire, si può dire che sia piuttosto una solitudo, di nuovo, un deserto che non una civiltà. Ora qui si torna sempre alle parole di Tacito e di nuovo a quei luoghi in cui Tacito lascia la parola ai barbari per differenziare, secondo me, il significato che Spinoza dà quindi alla parola pace da quello che altrimenti si potrebbe dare e da quello che comunque avrebbe dato la tradizione a cui abbiamo fatto riferimento. Infatti, Spinoza tende a distinguere la propria pace da quella che si può reggere attraverso il terrore, su una massa inerte, quindi su un consenso che si istituisce in modo fondamentalmente passivo, quindi attraverso appunto un'inerzia, attraverso quella che Spinoza in due luoghi chiama servitù, servaggio, non sicuramente pace. D'altro canto sappiamo invece che per Spinoza la pace dovrebbe basarsi su un consenso attivo o in qualche misura attivo, quindi su una concordia, su un consenso appunto che dovrebbe dipendere dal fatto che questo sia istituito attraverso sicuramente un unico affetto, quindi non sia completamente attivo, però quantomeno indirettamente buono, quindi non il terrore, ma per esempio la speranza di accedere agli onori, quindi attraverso lo stimolare l'ambizione di gloria. Quindi ci sia questa distinzione tra una pace che può essere intesa unicamente come servitù, come inerzia, oppure una pace che possa essere intesa invece come consenso all'interno, virtù insomma, di un unico affetto, quindi se non interamente di natura attiva, come potremmo pensare l'attività in etica, comunque quantomeno indirettamente attiva. Tuttavia credo che Spinoza chiarisca che questo tipo di pace non può dirsi tale, anche perché si istituisce come una privazione di guerra, non solo per l'inerzia che caratterizza i propri cittadini, ma anche perché si tratta di uno stato di instabilità, cioè di una sorta di tregua. Una tregua quindi che tornerà sempre a trasformarsi di nuovo in una forma di guerra, e questo perché, e sarà il polo successivo, quindi il testo quarto e il secondo polo d'analisi che secondo me a Spinoza interessa del testo di Tacito, perché questo tipo di istituzione della pace, quindi abbiamo detto una pace basata sull'inerzia dei sudditi, dove il potere viene retto in modo assoluto attraverso l'uso di determinati strumenti di governo, è in realtà proprio quel sistema che determinerà i caratteri e delineerà i caratteri del soggetto politico e determinerà in qualche misura il costituirsi del soggetto politico, che è il principale responsabile e attore di queste stesse sedizioni, cioè il volgo. Ed è proprio sulla natura del volgo che Spinoza nel testo quarto che io vi propongo riprende di nuovo le parole di Tacito. Inizialmente sembrerebbe in funzione critica, cioè negando che si possa parlare di un soggetto politico come il volgo, ma immediatamente dopo riprendendo le stesse parole di Tacito per indicare quello che è il punto fondamentale della sua trattazione, cioè il fatto che sicuramente questo tipo di affetti ci possono essere, ma che non possono essere ristretti a un'unica parte della popolazione, ma che debbano invece essere attribuiti all'interezza della natura umana. Quindi sembrerebbe inizialmente distanziarsi, ma io credo che anche qui si stia cercando di tornare al testo originario, perché se nel tentativo di fare un'analisi di quello che è il volgo effettivamente in Tacito, oltre all'intercambiabilità che è comune sia a Tacito che a Spinoza della definizione in latino del termine volgo, perché può essere vulgus plebs in Tacito e anche populus, quindi non c'è una distinzione di carattere potremmo dire sociale, univoca, ma il volgo viene descritto a partire dai suoi comportamenti fondamentalmente. In particolare l'incapacità di moderazione negli affetti, l'incapacità perciò di prendere decisioni univoche e quindi la sua altissima influenzabilità e manipolabilità eventualmente. E il volgo viene descritto mai a partire da una compagine sociale definita, ma appunto dagli affetti che esso determina e dalle caratteristiche di cui è portatore. E poco dopo io trovo interessante che di nuovo Spinoza riprenda le parole di di tacito, questa volta in chiave affermativa, sono le stesse identiche parole, ma questa volta chiarendo che naturalmente non si stupisce del fatto che effettivamente esista un soggetto politico come il volgo, cioè un volgo che è immoderato, che spaventa qualora non sia terrorizzato, che non abbia alcuna verità né giudizio, di nuovo nel momento in cui viene tenuto completamente all'oscuro di come vengono diretti gli affari di governo. E di nuovo, come era stato nel testo 2, ritorna secondo me quell'area semantica che riguarda appunto il segreto, quindi la gestione degli affari di governo nel totale segreto, quindi attraverso l'ignoranza di questa parte della popolazione, e credo che qui appunto l'obiettivo polemico sia proprio questo, cioè se non esiste un volgo per natura, non esiste una parte della popolazione che è tale, esiste tuttavia un modo di dirigere la politica che in qualche modo determina o comunque costituisce una parte della popolazione come un soggetto politico che ha queste caratteristiche, che quindi si può dire volgo, e si può dire volgo a questo punto, di nuovo con le parole di Tacito, che è immoderato, che terrorizza se non è spaventato, quindi questo tipo di soggetto politico che sia in Spinoza, però questa volta magari all'interno del trattato teologico politico, e di nuovo attraverso le parole di Tacito viene definito come quello che aspira sempre a nuove soluzioni, che è caratterizzato dalla rerum novandarum cupiditas, che quindi proprio per questa instabilità di fondo che lo costituisce tendenzialmente cercherà sempre di istituire nuove soluzioni politiche, quindi porterà di nuovo un ritorno di quell'instabilità politica che si stava cercando al contrario di evitare. Quindi lungi questo tipo di gestione del potere, abbiamo detto, basata sul principato assoluto, che si costituisce attraverso l'allontanamento della maggior parte della popolazione dalla conoscenza degli affari di governo, si basa dunque sul segreto, lungi dal determinare per l'appunto una pace, non potrà che determinare unicamente uno stato di tregua, perché nel frattempo si sarà in qualche modo sforzata di costituire in realtà il soggetto politico che mirerà alla fine al suo annientamento. Pertanto, per concludere, mi sembra che dai testi che noi abbiamo letto si possa vedere come Spinoza sappia fare un uso accurato delle parole di Tacito, collegando luoghi testuali differenti ma con i medesimi denominatori concettuali, e come il suo polo critico sia effettivamente una determinata interpretazione delle opere di Tacito, nel tentativo quindi di tornare alle parole originarie dell'autore, quindi usare in qualche modo l'arma che da questi veniva utilizzata, un'arma di autorità naturalmente, che da questi veniva utilizzata per giustificare l'istituzione di un determinato sistema di governo, per giustificare al contempo perché questo sistema di governo non possa essere utilizzabile nel momento in cui si mira naturalmente a istituire regimi di governo che siano di natura stabile.